Diciannovesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è dal libro della Sapienza, di cui ascoltiamo il primo versetto, dal capitolo 18, sono i versetti da 6 a 9. La notte della liberazione fu preannunciata ai nostri padri perché avessero coraggio, sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. E la scrittura è una parola di Dio, un messaggio di Dio che si esprime attraverso il mosaico del linguaggio umano, assumendone anche la povertà e i limiti del nostro modo di accogliere e di comprendere, che è spesso così limitato. In questo brano del Libro della Sapienza vediamo come la storia del popolo eletto è fondata sulla memoria. L'autore richiama l'attenzione sul fatto che la liberazione del popolo fu preannunciata ai padri proprio perché non dimenticassero mai di essere portatori di una salvezza a cui avevano promesso fedeltà. Ecco l'ultimo versetto. I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto e si imposero concordi questa legge divina, di condividere allo stesso modo successi e pericoli, intonando subito le sacre lodi dei padri. Da questa memoria nasce la consapevolezza di una chiamata che in realtà fosse proprio un segno di comunione tra i popoli e che continui ad esserlo sempre, non per dividere, ma per unire insieme tutti i popoli nati dalla discendenza stessa di Abramo. Ed ecco la seconda lettura, che è tratta dalla lettera agli Ebrei, a capitolo 11, di cui ascoltiamo intanto i primi due versetti. Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì, partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. I nostri padri della fede, i nostri antenati della fede, sono anche i nostri maestri, sono soprattutto loro. Essi ci insegnano, se solo volessimo ascoltarli, che fede vuol dire anche fiducia e quindi affidamento, da cui nasce la speranza. Abbiamo l'esempio di Abramo, che obbedisce a colui che lo chiama a lasciare ogni appartenenza del passato verso una destinazione sconosciuta. E anche poi l'esempio di Sara, che credendo nella promessa di diventare madre, pur essendo già molto avanzata nell'età, ne vede il compimento in Isacco, che è l'inizio di una discendenza che va al di là della loro stirpe, proprio per abbracciare tutti i popoli. Il loro esempio è detto con una chiarezza che dovrebbe coinvolgerci e interrogarci sulla sostanza della nostra stessa fede. Ed ecco, questo ultimo versetto. Quando Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui che aveva ricevuto le promesse offrì su un unigenito figlio del quale era stato detto mediante Isacco avrai una tua discendenza. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti. Per questo lo riebbe anche come simbolo. Essere stranieri e pellegrini sulla terra non significa essere profughi o senza casa, o non soltanto essere profughi o senza casa, ma significa sapere di essere di passaggio, perché in cammino verso una meta in cui tutto sarà donato e condiviso. È quella stessa fede che sostiene Abramo proprio nell'offerta del suo unico figlio. Non sapendo di essere così, Abramo, a perfetta immagine umana di ciò che Dio compirà offrendo il suo proprio figlio. Ma noi dobbiamo saperlo, noi dobbiamo renderci conto che questa storia di coloro che furono i padri e i maestri è una profezia che si compie e che si è compiuta. Ed ora siamo nel Vangelo secondo Luca, capitolo 12, versetti da 32 a 48, e leggiamo i primi versetti. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove il ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. E noi sappiamo che Gesù, appunto, si rivolge ai suoi discepoli, ma non soltanto a quei discepoli che lo ascoltavano in quel tempo, ma anche a noi. E quindi chiamandoci anche noi piccolo gregge. E cosa vuol dire questo? Noi siamo ancora abituati a pensare alle nostre comunità ecclesiali come a delle realtà che si impongono all'evidenza, all'attenzione e la cui presenza è scontata, e che è giusto che lo sia. Ma oggi ascoltare queste parole piccolo gregge ha un senso diverso. Non intendiamolo come un giudizio, perché siamo sempre di meno, ma come un invito a diventare davvero consapevoli di essere eredi di una piccolezza che è quella stessa del Figlio di Dio e di conseguenza del regno, eredi di quel regno che è in mezzo a noi in quanto piccolo gregge. E come abbiamo ascoltato nell'ultimo versetto, dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Questa è una parola molto sapiente, veramente importante da contemplare, da ascoltare fino in fondo. Il cuore è custode del vero valore della vita, che non è nelle cose, ma nell'essere attenti alle necessità dei fratelli, condividendo con gli altri ciò che è nostro. Il tesoro vero non è frutto di un possesso, ma del dono e della condivisione. E questo è già vivere il regno sulla terra. Ascoltiamo un altro versetto, e quando Gesù dice: tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Ecco, quest'ultima parola non va intesa come un ammonimento, che può anche apparire un po' minaccioso, ma come una preghiera. Tenetevi pronti. Il Signore ci prega di attenderlo, sapendo che Egli viene. E viene proprio quando sembra che non ci sia nessun segno che ne annunci la venuta, perché in realtà egli è presente. E sapendo che il suo esserci, essere presente, è un venire costante, allora la nostra attesa è già piena di lui.